tante certezze, e quindi anche da questo punto di vista, insomma, i comuni sono costretti a garantire il rispetto di certi vincoli, di certe metodologie, e poi non gli si danno gli strumenti o anche, insomma, le certezze per poterlo fare in modo sereno. E con l'IMU e con i trasferimenti che faranno mancare il prossimo anno, questo aspetto sarà ancora più drammatico. E quindi la nostra è anche una responsabilità quando si approvano i preventivi abbastanza grande, perché andiamo a approvare dei bilanci che, insomma, sono fatti sicuramente bene e tutto il resto, però si basano su entrate che non sono assolutamente sempre più certe o comunque garantita dallo Stato, ecco.
Grazie Camellina, a chi la parola? Pietri.
Grazie della parola. Anche io inizio il mio intervento ringraziando il nuovo revisore, la dottoressa Bucciarelli, e il ragioniere capo, il dottor Bertolani. La dottoressa Bucciarelli, così come l'ho detto in commissione, che è il nostro revisore, è votato all'unanimità. Questo ci tengo a sottolinearlo proprio per dare un segnale forte, insomma, di appoggio del lavoro che comunque è iniziato al nostro revisore. Ringrazio Bertolani perché a livello di lavori consiliari ci supporta e ci sopporta, perché comunque oltre al lavoro che deve svolgere, così come ha detto già il sindaco, per quello che riguarda il lavoro del bilancio consuntivo e previsionale, ci ha comunque dato le risposte che gli abbiamo chiesto. Appunto per supportare il nostro lavoro di consiglieri comunali. Per quello che riguarda la votazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, io leggo una dichiarazione di voto e poi dopo farò alcune considerazioni veloci. Ci tengo a consegnare un documento scritto in modo che così venga allegato alla delibera e rimanga, come dire, agli atti in un modo ancora più concreto. Il 2011 è stato un anno difficilissimo, contraddistinto dalla crisi dei debiti sovrani. In particolare l'Italia ha visto momenti di enorme tensione per vari motivi di carattere finanziario legati al debito pubblico di proporzioni enormi se rapportate al prodotto interno lordo della nostra nazione. In questo contesto anche la gestione del nostro ente ha subito le turbulenze e le incertezze legate alla crisi generale del nostro paese. Il mutato clima politico e in particolare il nuovo governo tecnico hanno imposto importanti sacrifici che si sono riversati in piccola parte anche nel bilancio 2011. Il Comune di Campogalliano chiude il 2011 con la gestione operativa dell'esercizio in perdita di 675.000 e rotti euro. Nel 2009 il risultato è stato negativo per 711.000 e rotti euro e nel 2010 la perdita è stata di 504.000 euro. Di fatto, il risultato economico di gestione viene sempre corretto da proventi straordinari che per il 2011 sono stati ottenuti grazie alla vendita di aree PEP di Panzano. Questo conferma la crisi sistemica in cui si trova il nostro ente, che alla luce dei numeri di bilancio non dipende solo dall'attuale momento di crisi, ma evidentemente è una situazione strutturale che dipende inevitabilmente dalle troppe spese ed entrate non sufficienti che sono tuttora a carico del nostro ente. Non possiamo pensare di continuare a vendere patrimonio per continuare a mantenere il livello attuale dei servizi ai nostri cittadini. Riguardo agli investimenti c'è poco da dire perché sono stati ridotti al minimo possibile, soprattutto per rispettare i vincoli del patto di stabilità. Certo che sono stati enormemente inferiori rispetto a quanto previsto dalla Giunta in fase di bilancio preventivo. Anche l'Unione dei Comuni non dà i risultati sperati dal punto di vista dell'economia. Bisogna comunque riconoscere uno sforzo nel diminuire la spesa corrente anche grazie al lavoro del nuovo ragioniere capo. Durante l'approvazione del bilancio preventivo 2011, il nostro gruppo consiliare aveva indicato alla maggioranza alcune linee di intervento da attuare per poter contribuire al risanamento dei conti. Come sempre, la maggioranza non ci ha ascoltato, ma di fatto non ha messo in campo idee capaci di migliorare la gestione dell'ente. Le nostre idee riguardavano la riduzione della spesa corrente, la gestione dell'unione dei comuni, l'approvazione del piano strutturale comunale, la caserma dei carabinieri, il magazzino comunale, la gestione di varie parti del territorio del nostro comune. Vi ricordo che nel 2001 abbiamo trattato Transmeg, Bugatti, Dogana, centro, anzi, la Dogana è la nostra proposta, e alcune proposte sul centro storico che appunto erano indicazioni che non sono state ascoltate. Alcune indicazioni riguardavano anche la gestione del Museo della Bilancia, il Bar Villa Barbolini, Parco Fluviale Secchia. La nostra dichiarazione di voto fatta a suo tempo è stata scritta ed è agli atti, quindi anche a suo tempo l'aveva messa per iscritto, però la leghiamo alla dichiarazione di voto, giusto nel caso la vogliate rileggere, noi ve la leghiamo. Invito il sindaco e la giunta e la maggioranza a rileggerla, la dichiarazione appunto fatta per il bilancio previsionale, perché ci sono spunti ancora attualissimi per il 2012 e a nostro avviso utili per gestire meglio le nostre risorse. Visto quanto esposto, il voto del nostro gruppo sarà contrario. Mi permetto di dire altre due cose che riguardano una cosa che ha detto il sindaco, cioè la parte di un impianto fotovoltaico che era stato pensato per la dogana. È chiaro che noi a suo tempo facemmo anche su questo argomento le nostre proposte. La giunta, il sindaco, la giunta, l'amministrazione, evidentemente a nostro avviso si sono persi, nel senso hanno sicuramente perso il momento buono per farlo, e sul nostro comune non c'è praticamente un impianto fotovoltaico comunale, e questo è un grosso peccato, sia perché in questa fase ci permetterebbe di abbattere sicuramente le spese correnti, almeno per quello che riguarda la parte energia, e anche perché sicuramente non diamo un buon esempio ai nostri cittadini, perché appunto non siamo stati in grado di costruire un nostro impianto. Certo che eravamo partiti da un progetto un po' faraonico, tramite l'unione dei comuni si voleva mettere impianti sulle scuole, poi dopo si era parlato della dogana. Forse credo che bisognerebbe ascoltare un po' di più quello che dice un nostro ministro della Repubblica, che è il ministro Passera. Cioè lui suggerisce, e invece che fare, come dire, grandi cose o grandi progetti, probabilmente anche nel nostro comune vale la pena analizzare nel dettaglio anche le piccole cose, cioè sono le piccole cose che alla fine fanno, come dire, i grandi numeri. Per cui forse anche un impianto fotovoltaico non di dimensioni enormi, magari su qualche scuola, che avremmo potuto ottenere un incentivo sicuramente più interessante, avremmo potuto farlo. E sicuramente adesso ne potremo trarre i benefici. A suo tempo facemmo la proposta, non so se ve lo ricordate, ma basta solo riguardare e andare indietro nel tempo le nostre idee, e purtroppo non accolte, e se avessimo fatto così come avevamo suggerito, probabilmente adesso avremo almeno un impianto fotovoltaico non di dimensioni straordinarie, però sicuramente qualcosa ci, insomma, potrebbe esserci. Camelini ha detto che comunque la nostra amministrazione è stata in grado di rispettare le poste di bilancio rispetto al previsionale, quindi il previsionale consuntivo, diciamo che Camelini dice che tutto sommato sono stati, esatto, per la parte corrente posso essere d'accordo, è chiaro che per la parte investimenti, ma l'ho anche scritto, sicuramente non solo per colpa nostra è stato impossibile farlo. L'ultima cosa, Matteo Camellini ha detto che l'Unione in sostanza ci è costata meno, però credo che sia un'affermazione sbagliata, ma non sulla base di mie valutazioni personali, lo dico sulla base dei numeri che sono stati inseriti nel bilancio dell'Unione Terre d'Argine, per cui Camellini credo sia un consigliere dell'Unione, no? Ti invito allora magari a dare un'occhiata al bilancio. Perché di fatto, allora, noi nel 2011 abbiamo conferito i servizi sociali che sono costati 488.000 euro di trasferimenti, di fatto pulendo il totale dei trasferimenti dagli avanzi di amministrazione, che l'avanzo è stato di 83.000, si arriva a un totale saldo da finanziare per l'anno 2011 di 2.180 euro. Nel 2010 erano stati 1.693.000, quindi togliendo i 488.000 dell'area sociale si va esattamente ai numeri del 2010, salvo che io non mi sia sbagliato. Qua c'è il riepilogo dei trasferimenti, per cui questo era un estratto del documento del bilancio dell'Unione. Detto questo, il nostro voto sarà contrario.
A chi la parola? Se non c'è nessuno, adesso alcune considerazioni molto veloci, ma io capisco che bisogna dire a tutti i costi. Non so se il dottor Bertolani voleva dire qualcosa. No. Sì, infatti, allora lo dico io. No, nel senso, io capisco che bisogna dire a tutti i costi che il bilancio va male e che noi perdiamo, ma poi nel conto economico, che di fatto per un comune, non dico che vale poco, comunque si tira dietro a quelli che sono una serie di investimenti fatti negli anni precedenti, perché c'è tutto il problema legato all'ammortamento, e voleva dire che c'è nuvolo quando c'è una nuvola sola. Nel senso che siamo consapevoli, proprio io purtroppo il conto economico non l'ho detto nella mia relazione perché me ne dimentico sempre perché è l'ultima pagina del frontespizio della roba che ha dato e ringrazio di nuovo il dottor Bertolani e quindi me lo sono dimenticata. E intanto anche in questo caso abbiamo nettamente calato quelle che sono le perdite sul conto economico e ripeto, il conto economico ha al suo interno una parte che è quella dell'ammortamento, degli investimenti fatti, tra l'altro purtroppo, ci troviamo, non purtroppo, per fortuna perché quando c'erano i soldi sono stati fatti, ci troviamo dietro degli investimenti anche progressi. Quindi ripeto, capisco la voglia di voler dire tutti i costi che abbiamo chiuso con un negativo, però mi sembra un po' complicato. Quello che è il bilancio, credo che sia anche la lettura corretta, è il fatto che si leggono le entrate, l'uscita di un'annualità e rispetto soprattutto a quella che è la parte corrente abbiamo 56 mila euro di entrate e quindi non capisco veramente come si possa fare una lettura così distorta dei bilanci. Detto questo, è vero, c'è modo di migliorare, è vero, avevamo delle proposte che non siamo riusciti a portare avanti, il PSC con tutte queste cose qua che poi affronteremo anche nella prossima relazione. Non abbiamo ascoltato troppo la minoranza, ci scusiamo per questo, è logico che quando si è maggioranza si porta avanti le proprie idee e non le idee degli altri. Non capisco cosa c'entri con il bilancio, la caserma dei carabinieri, ma poi me la spiegherete in seduta, in una diversa seduta. Io non riprendo tutte le cose fatte, noi abbiamo un problema, che questo è un problema reale che ha la pubblica amministrazione nel suo complesso, che è quello dello snellimento dei tempi. Io dico sempre, se sulla burocrazia che arriva sul cittadino giustamente, ci si lamenta e ci si arrabbia e si vorrebbe di più, quella che c'è all'interno dell'ente penso che sia ancora peggiore. E ci permette, poi purtroppo ci impedisce, anzi, non ci permette a volte di riuscire a fare delle progettazioni con i tempi giusti e adeguati. Dico questo perché sul fotovoltaico è vero, noi siamo partiti forse un po' in ritardo perché ci siamo fatti fare uno studio perché non abbiamo al nostro interno delle competenze specifiche per fare il fotovoltaico. Non potevamo fare delle consulenze perché non si possono fare delle consulenze. Quindi abbiamo attivato un percorso per avere delle indicazioni sul fotovoltaico e vi ricordo che avevano due progetti di fotovoltaico proprio per andare incontro a quello che dice attualmente il ministro Passera e non quello che dicevano i precedenti ministri. Noi eravamo partiti con due progetti, uno molto piccolo e contenuto e l'altro più faraonico, come riuso la parola dell'assessore Pietri, del consigliere Pietri. Ti mettevo già in giunta, guarda, cosa vuoi di più? Del consigliere Pietri. Il fotovoltaico piccolino, tra virgolette, era quello che comportava l'affitto di tetti, che il progetto c'è in campo. Avevamo fatto un bando di gara dove non si è presentato nessuno. Abbiamo fatto l'affidamento, siamo riusciti a fare l'affidamento diretto scegliendo tra 5 progetti. Le abbiamo affidato una ditta che, grazie al non intervento delle banche, non ha fatto l'impianto. Dopodiché, noi non è che possiamo impiccarci e fare altro. Stiamo attivando, e poi magari nel merito Andrea Gualdi, che tra l'altro ci tiene anche in modo particolare, insomma, stiamo provando logicamente a individuare un'ulteriore ditta che ci faccia questa parte, che tra le altre cose prevedeva anche proprio l'impianto sulle scuole, sugli impianti sportivi e più che altro un affitto di tetti, anche una sistemazione di alcuni tetti che hanno l'amianto. L'altro impianto più faraonico chiedeva le ARIE si era provati a mettere in piedi quelli che erano alcune situazioni. Io mi sono un po' informata in giro, quelle che ci sono in giro sono quasi tutte attività fatte da privati e quindi dove l'amministrazione ha messo spesso sul terreno comunque poco altro. E È vero, se partivamo 4-5 anni fa la cosa era più vantaggiosa, adesso ha perso non solo la vantaggiosità, ma proprio credo che non sia neanche più possibile farlo con le ultime normative dal punto di vista delle aree a terra, perché le aree a terra non sono più consibili. Era un progetto faraonico che ci permetteva anche di mettere a posto la dogana evitando di spendere direttamente dei soldi, quindi riuscivamo a uscire da quello che è l'inghippo dovuto al... appunto al discorso degli investimenti. Quindi da questo punto di vista credo che poi ripeto c'è sempre modo di migliorare e di fare delle cose migliori. Sull'Unione non ho capito bene quali sono i dati a riferimento. Quello che abbiamo detto è che certo si applica un avanzo all'amministrazione, ma l'avanzo dell'amministrazione mica viene dato così, deriva proprio da dei risparmi ottenuti l'anno prima che non erano, sono stati tenuti e si è potuto certificare alla fine al consuntivo, e quindi sono risparmi che si generano di anno in anno. Questo dimostra quanto l'Unione sia stata una scelta strategica, visto che quando è nata si generano tutti gli anni dei risparmi e degli avanzi dell'amministrazione che possiamo fortunatamente applicare l'anno dopo o comunque tenere ad abbattere la quota dell'anno in essere. E noi abbiamo, se andiamo a vedere, abbiamo alcuni aumenti forse dovuti, però anche qua bisogna che stiamo molto attenti, perché il problema di aver trasferito dei servizi come servizi sociali, e visto che sono stati azzerati, annullati, non so come altro, quale altro termine, tutti i fondi nazionali, è logico che spendiamo dei soldi in più, perché dei servizi che erano coperti dai fondi nazionali o li teniamo e li paghiamo noi, oppure diciamo ai cittadini, molti dei quali in situazione di disagio fisico o di altro tipo, che si possono fare meno dei servizi che noi offriamo, che abbiamo offerto fino a quel momento. Credo che non sia condiviso questo neanche dalla minoranza, e quindi è logico che poi ci sia da qualche punto di vista dei rincari. Se voi andate a vedere i dati relativi soprattutto ai vari servizi erogati, vedete che sulla scuola ci sono stati dei risparmi grazie al fatto che ci sono stati delle non sostituzioni di non ci sono state più maternità, ci sono state delle razionalizzazioni che sono stati mangiati, tra virgolette mangiati, appunto dall'effetto, c'è stato un effetto contrario proprio sui servizi area sociale, per quello che vi dicevo prima. Non è che possiamo pensare al trasferimento all'Unione come un numero secco, ma è legato a una serie di servizi. Abbiamo implementato, grazie all'Unione, tutti i servizi, non abbiamo fatto un passo indietro rispetto ai servizi che avevamo, e io credo che questo sia anche questo da mettere a regime, a valore, soprattutto perché sono servizi che sono quelli rivolti alla nostra cittadinanza e logicamente credo che sono quelli fondamentali. Quindi poi dopo insomma su altre cose tipo laghi curvi e il tipo gestione della dogana abbiamo fatto quelle valutazioni tecniche di cui si parlava prima, e su alcune cose si abbiamo dimostrato che i progetti che avevamo pensato erano molto più costosi di quelli che portavano come guadagno. Quindi visto che ogni tanto le valutazioni tecniche, guardando i dati, gli orari giornalieri, notturni, festivi e quant'altro, le facciamo anche noi. Abbiamo optato per una soluzione diversa che speriamo di riuscire a mettere in campo nell'anno in corso, nel 2012, quindi che poi vi racconteremo nella relazione di bilancio preventivo 2012. Detto questo, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, se no mettiamo in votazione. Bene, mettiamo in votazione il conto consuntivo e rendiconto esercizio finanziario 2011, mettiamo in votazione l'approvazione. Chi è a favore?
Lo metto dopo lui.
Ok. Sì. Contrari?
3.
Okay. Astenuti? Ah,
vabbè,
ok, va bene.
Dopo,
c'è da votare anche
no,
in
questo no.
Ok, perfetto. Bene. Sì, voglio ringrazio logicamente i revisori che liberiamo logicamente, perché grazie di nuovo, e poi ci rivedremo presto per il bilancio preventivo. Dunque, no, aspetta che ti consegniamo un attimo almeno la relazione di bilancio. vostra relazione, è riuscito a accosare? Ok, perfetto, benissimo, grazie. Come facciamo a leggerla? È la consegna. Dunque, prima che vada via Filippo, volevo, consigliere Rossi, volevo dire un attimo anche lo schema di il percorso per che ci porterà l'approvazione del consiglio del bilancio di previsione. E a differenza di quello che avevamo detto all'inizio, questa sera facciamo la presentazione della relazione di bilancio, la relazione previsionale e programmatica, e ci sarà l'approvazione e entro sarà la data probabile 17 maggio, che è un giovedì. E la presentazione degli emendamenti quindi va fatta entro le ore 12 del 7 maggio, e abbiamo pensato di convocare la commissione consigliare il 12 di maggio, perché in questo modo possiamo analizzare assieme anche gli emendamenti. Insomma, quindi da questo punto di vista credo che possa il 12 di maggio. Allora, approvazione 17 di maggio, giovedì sera, presentazione degli emendamenti entro le ore 12 del 7 maggio, che dovrebbe essere un lunedì se non sbaglio, sì, giusto? Sì. Quindi, e la commissione consigliare il 12 maggio, perché in questo modo la commissione, perché abbiamo modo di analizzare gli emendamenti e quindi di vedere gli emendamenti in commissione, e commissione che è necessaria anche perché abbiamo da presentare tutta una serie di atti di delibere che poi sono propedeutica al bilancio, regolamento IMU, regolamento COSAP, insomma tutta una serie di atti che dovremo approvare assieme al bilancio. Ok. Bene, io partirei con la relazione. Io mi scuso della lunghezza della relazione, però mi scuso già da subito della lunghezza della relazione. Io però credo, poi se volete la mia parte ve la apparto in una prima parte, che è propriamente politica. Io ho tentato, perché confesso serviva un po' anche a me fare il punto della situazione rispetto a tutte le provvedimenti che sono usciti e che sono stati emanati, e che sono, come vedete, sono elencate tra l'altro a pagina numero 4, e vedete che nel giro di due anni, anzi nel 2011, così faccio prima, ne sono usciti 4, e tra le altre cose devo dire che c'è tutta una serie di decreti e di circolari e quant'altro che stanno uscendo, vi dicevo prima, di giorno in giorno, quindi anche questo che è stato tentato di mettere in fine un po' di dati forse non è neanche aggiornatissimo. Io credo che possa servire per capire un po' queste che sono le situazioni, possiamo provare in questo modo. Io la prima pagina ve la leggo, vi spiego un po' i vari provvedimenti, soprattutto quelli che sono e che come vanno a influire sul nostro bilancio, poi darei la parola ai singoli assessori per o leggere o presentare altrettanto la loro parte. Adesso vediamo come preferiscono, come avevamo fatto l'anno scorso. Ma io, l'anomalia per cui questa sera siamo a presentare il bilancio di previsione dopo aver approvato il bilancio consuntivo è rappresentativa della situazione complicata in cui ci troviamo. Anche i comuni che come nostro hanno sempre approvato i propri bilanci entro febbraio, stante una situazione di normativa finanziaria in continua evoluzione e di incertezza sulle risorse, sono stati costretti a posticipare l'approvazione del bilancio preventivo e quasi sicuramente saranno costretti a rivedere alcune delle impostazioni anche durante l'anno. Anche quest'anno è impossibile non partire purtroppo dall'abituale analisi sulla difficile situazione economica, che non accenna a migliorare e che non vede ancora una netta via d'uscita. Nel 2011 l'aggravarsi della situazione finanziaria ha visto il tracollo di alcuni paesi, e ha portato l'Italia sull'orlo di quel baratro da cui stiamo lentamente ma dolorosamente risalendo, forse. Ci stiamo allontanando dall'orlo, scusate. Non è come solito è una bozza non corretta, e quindi qualche errore può darsi che ci sia. Il grido d'allarme più volte lanciato sulla situazione di crisi, i cui
in cui il nostro paese era coinvolto, tacciato come falso allarmismo, come inutile catastrofismo, si è rilevato in tutta la sua preoccupante realtà. Il governo Berlusconi, che contro ogni evidenza ha negato l'esistenza della crisi, che anzi ad un certo punto ha annunciato che la crisi l'avevamo superata, ha dovuto capitolare davanti alla realtà. Quando non si vuole riconoscere una situazione di difficoltà, si fatica anche a trovarne le soluzioni e le vie d'uscita. Di questo il governo di centrodestra ha più di qualche responsabilità. Si invece le decisioni populiste, come l'abolizione completa dell'ICI sulla prima casa, manovra che solo per il nostro comune ha comportato per la finanza pubblica, tra minori entrate del comune, coperture di queste da parte dello Stato, circa 900.000 euro all'anno, l'operazione Italia, il regalo del pagamento del solo 5% sovente dei capitali, avesse iniziato a praticare, come più volte richiesto, politiche serie di rigore, forse oggi potremmo trovarci in una situazione diversa. La decisione di alcune forze politiche che prima erano su lati opposti del governo di sostenere un nuovo governo di natura tecnica è stata un'assunzione di responsabilità necessaria per risanare e riorganizzare il paese. Credo invece sia responsabile il gioco di chi, come la Lega Nord, essendo stato al governo per 8 anni, si pone attualmente all'opposizione per impedire il necessario risanamento di un paese. Capisco, ma non condivido, la volontà di negare le proprie responsabilità politiche rispetto ad una sciagurata gestione di governo, quanto non fatto e pretendendo che venga fatto in 5 mesi ciò che in quasi 8 anni non si è riusciti a fare. La crisi economica e strutturale che stiamo vivendo è globale. Il forte indebitamento del paese, più di 1.900 miliardi di euro, parte da lontano, dagli anni 80. Indebitamento che nel tempo è cresciuto, portando l'Italia al limite del collasso economico. Senza risanamento, senza abbattimento di questo debito, diventa assai complicato pensare a politiche di crescita. Oggi, appunto, occorrono politiche in grado di fare crescere e sostenere il lavoro e l'impresa, la formazione e la ricerca. Sono questi gli elementi cardine per poteva uscire dalla crisi. Più volte si è addossata la responsabilità alle politiche di rigore dell'Europa, ma le scelte nel merito le hanno fatte i nostri governi e oggi siamo chiamati a risponderne con serietà. Ne va della tenuta del nostro paese e del futuro delle giovani generazioni. Ma cosa ci aspettiamo da questo governo tecnico? Ricordiamo però, sostenuto da una maggioranza politica, in primo luogo ci aspettiamo che ci siano politiche eque di ripartizione dei sacrifici che siamo chiamati a compiere. Ci aspettiamo quindi che a risanare i conti dello Stato non siano solo i lavoratori dipendenti, i pensionati e le classi più deboli del nostro paese, che ci sia un impegno importante sulla lotta all'evasione, all'illusione fiscale, all'illegalità e ai privilegi, veri mali endemici italiani. Ogni euro evaso significa meno futuro e meno opportunità per le generazioni, giovani generazioni. C'è bisogno di investire sul lavoro, sulla formazione e sull'impresa, così come un deciso sostegno alle famiglie in difficoltà. C'è necessità anche per ricreare fiducia nelle istituzioni di un forte cambiamento sul versante della riorganizzazione, che non può fermarsi la riforma, seppur necessaria, dei due rami del Parlamento e dal superamento del bicameralismo perfetto, ma che veda un ridisegno complessivo della macchina dello Stato e degli enti locali. È più che mai necessario ridefinire gli ambiti di intervento e di responsabilità dei vari livelli dello Stato. In definitiva, il chi fa cosa, il tutto riprendendo e riconsiderando e anche aggiornando ciò che era presente nella Carta delle Autonomie, presentata e poi mandata in soffitta dall'esecutivo passato. Si deve proporre un vero e serio approccio sul tema del federalismo, partendo nell'ottica che l'Italia è un'unica e indivisibile, così come sancito la Costituzione. È necessario che il lavoro degli amministratori si fondi sui principi di autonomia e responsabilità e che metta i cittadini nella condizione di poter valutare in modo trasparente e completo il lavoro svolto dagli eletti nelle istituzioni locali. In questo contesto è ovviamente necessario che ognuno faccia la sua parte e anche noi non vogliamo sottrarci questa responsabilità. Le politiche e le scelte fatte in questi anni vanno proprio nel senso della razionalizzazione dei servizi. La tanto contestata Costituzione dell'Unione Terre d'Argine ci ha permesso, a fronte di risorse calanti, di continuare a erogare servizi di qualità e di organizzare la nostra macchina comunale. Per la definizione del bilancio bisogna tenere conto di un quadro normativo complicato in continua trasformazione e per meglio capire le conseguenze che tale normativa ha sul nostro bilancio e le conseguenti scelte che ne derivano mi sembra opportuno entrare un po' più nel merito. Come vi dicevo, ho tentato di mettere in fila un po' tutti i provvedimenti che si sono susseguiti, provvedimenti che spesso hanno sancito delle hanno sancito delle regole che poi sono stati prontamente smentite. una delle, tentavo di riassumerlo senza, ve lo faccio leggere, però io credo che parto proprio da quello che è stato il decreto Monti, perché credo che sia l'ultimo pezzo, logicamente, ripeto, tra l'altro l'ultimo pezzo che poi è stato di fatto portare avanti un accordo già preso con l'Europa e quindi sancito anche dal precedente governo. Considerando il peggioramento dell'ultima previsione di crescita e le ulteriori maggiori entrate necessarie a mettere in sicurezza i saldi di finanze pubbliche e a garantire il pareggio di bilancio del 2013, derivano in buona misura da interventi di anticipazione, revisione e potenziamento di alcune norme adottate con le precedenti manovre. Nell'attuale congiuntura negativa, la politica economica deve perseguire congiuntamente due obiettivi: il riequilibrio strutturale dei conti pubblici per consentire di ridurre rapidamente il peso del debito, la creazione di condizioni che consentono la ripresa del processo di sviluppo dopo una lunga fase di crescita modesta e la pesante recessione del biennio 2008-2009. La manovra prevede che le risorse necessarie a finanziare le misure di stimolo alla crescita economica siano recuperate attraverso un importante intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili. In Italia l'incidenza delle imposte patrimoniali sul PIL è in base agli ultimi dati dell'OCSE solo dello 0,6 rispetto alla media europea dell'1,1. L'anomalia italiana, che è corretta con la manovra Monti, riflette l'esenzione concessa nel 2008 all'abitazione principale e un unicum tra i paesi appunto dell'OCSE. In particolare, con la manovra si anticipa al 2012 l'imposta municipale propria, includendo le abitazioni principali nell'ambito di applicazione dell'imposta e prevedendo, ai fini della determinazione della base imponibile, un primo sostanziale adeguamento dei valori immobiliari ai valori di mercato. L'adeguamento dei valori immobiliari ha lo scopo di ridurre l'attuale incongruità tra vendite catastali e valori di mercato degli immobili. Al fine di assicurare una maggiore equità nella determinazione della base imponibile, vista l'estrema variabilità da territorio a territorio delle differenze tra vendita e valore catastale, è necessaria la revisione complessiva del sistema estimativo attraverso il catasto dell'istituto urbano, progetto estremamente complicato su cui si sta mettendo le mani, ma da cui si è ancora un po' lontano. Come detto, nel 2011 si sono susseguiti tutta una serie di provvedimenti. E uno di quelli che abbiamo citato spesso anche alla fine relativo al bilancio di consuntivo è appunto il patto di stabilità. Di fatto sono stati individuati dei patti con la manovra estiva, quindi la prima manovra estiva 2011, perché ne sono stati due, sono stati individuati dei parametri di virtuosità e i comuni sono stati suddivisi in quattro classi. Vi ricordo, purtroppo lo troverete scritto, che comunque lo sforzo chiesto ai comuni rimane molto grosso rispetto a quello che è il contributo che i comuni danno al debito pubblico, è il doppio circa. Gli indicatori che sono stati individuati, prima erano stati individuati quattro classi di comuni, poi di fatto si è passato a due classi di comuni, che è virtuosi e non virtuosi, e sono stati individuati cinque indicatori, anche se non è ben chiaro come vengono poi computati. Comunque sono il rispetto del patto, l'autonomia finanziaria, l'equilibrio di parte corrente, l'effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale, il rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse accertate. È stato di recente pubblicato un decreto nel quale sono risultati i 147 comuni virtuosi, poi su alcuni di questi avrei qualche dubbio, visto che uno addirittura è già stato sciolto per infiltrazioni mafiose, quindi, e noi purtroppo non rientriamo in questi, perché molto probabilmente, da come si erano evoluti i vari bilanci, è logico che questi parametri risultano rispettati o non rispettati. Nel caso in cui si rientra nei comuni virtuosi, di fatto viene azzerato l'obbligo di rispetto del patto; invece nel caso in cui non si rientra in questi comuni virtuosi, l'obiettivo va calcolato secondo i criteri stabiliti dal decreto 112 del 2008. Di fatto sono riportati nella pagina 6, li potete vedere nella tabella, sono riportati quelli che sono i vari miglioramenti del patto di stabilità previsti per il nostro comune. Come vedete, alla fine noi dobbiamo risparmiare. Avevamo nel 2011 248.000 euro, che sono quelli di cui abbiamo già parlato spesso. Per il 2012, 2013 e 2014 il nostro comune deve rispettare 834, 820, 813 mila euro di risparmio. Se si analizza il trend storico dei dati dei saldi obiettivi del comune di Campogalliano, che sono riportati nella tabella di pagina 7, potete vedere che praticamente si passa il nostro saldo, saldi obiettivi di cui si parla, si passano dai meno 770 mila euro del 2008 ai più 813 mila euro prendiamo il 2012 come riferimento, è più 834.000 euro, che vuol dire un miglioramento del 208% del saldo. Se tutte le pubbliche amministrazioni applicassero questo miglioramento, credo che molto probabilmente potremmo incominciare a parlare anche di manovre che permettono di calare la tassazione. Come abbiamo già detto, è una competenza mista, quindi di fatto ci obbligano ad accantonare, a non spendere dei soldi in un momento in cui invece crediamo che l'azione dei comuni sia proprio quella di, come diceva tra l'altro anche giustamente il consigliere Pietri, di intervenire anche con delle piccole opere, quindi di mettere poi in circolo degli interventi, degli investimenti, che tra le altre cose nel nostro caso riguardano quasi tutte, coinvolgono quasi tutte, direi l'80%, per non dire il 90% di tutto il nostro territorio. Complessivamente dal 2012 al 2014 il nostro comune sarà costretto ad accantonare in un fondo patto di stabilità non spendibile, lo ripeto, non spendibile, un importo di 2.467.000 euro. Questo può essere utilizzato solamente per andare ad abbattere dei mutui, che voi capite, sapete benissimo che essendo noi un comune poco indebitato e avendo dei mutui, può voler dire dover pagare delle penali per estinguere il mutuo che sono svantaggiose rispetto a quello che è poi il beneficio dell'estinzione del mutuo stesso, quindi a noi non conviene. Per quello che riguarda l'altra cosa importante, quindi da questo punto di vista vi dicevo prima, quello che è il problema legato ai patti di stabilità, vi ricordo che le amministrazioni locali effettuavano il 77% degli investimenti fatti a livello nazionale, quindi capite qual è la mole di lavoro che si poteva mettere in campo. Logicamente noi fino adesso abbiamo rispettato il patto, abbiamo fatto però, questo diventa sempre più complicato logicamente, sia perché calano le entrate che logicamente anche perché poi calano quelli che sono anche la possibilità di vendere del patrimonio, perché questa è l'altra cosa che possiamo fare. Quindi per rispettare il patto, ripeto, cosa sempre più complicata, parecchi comuni l'hanno anche già nel 2011 non sono riusciti a rispettare, noi speriamo nel 2011 ce l'abbiamo fatto, nel 2012 dovremo capire bene quello che succede. Per rispettare questo dovremmo logicamente, oltre che ridurre ulteriormente le spese, poi anche azzerare il ricorso all'indebitamento, ma questo l'avevamo già messo nel conto e quindi l'avevamo già incominciato ad attivare questa pratica, e poi logicamente l'aumento dell'autofinanziamento attraverso l'utilizzo del 100% degli oneri e logicamente le dismissioni patrimoniali. Anche qua però c'è un problema, perché logicamente dismissioni patrimoniali fatte in questo momento può voler dire svendite patrimoniali, nel senso che sapete benissimo anche il nostro patrimonio entra in quello che è il percorso generale di calo di quelli che sono gli investimenti sul patrimonio. ANCI da tempo ha chiesto che venga rivisto questo e ha fatto delle proposte, logicamente, che però al momento che permettono logicamente di poter spendere quelli che sono i residui, logicamente anche quelli di poter spendere quelli che sono poter andando in questo modo a pagare anche gli investimenti già previsti. In alcuni comuni è successo anche questo, hanno dovuto smettere e posticipare i pagamenti a tempi anche molto lunghi per poter rispettare il patto. Ci è venuto incontro il patto regionale, ve ne abbiamo già parlato, è un patto che si esplicita in due parti, un patto orizzontale e un patto verticale. Di fatto il patto orizzontale è compensazione tra comuni, verticale invece compensazione tra regioni, province e comuni. Facendo un patto comunale e un patto regionale dove la regione mette a disposizione una propria capacità di spesa, anche questo bisogna che siamo molto attenti quando parliamo, perché devo dire anche la regione fa delle comunicazioni molto, non credo corrette, perché dice mettiamo a disposizione dei comuni tot soldi, non mettono a disposizione dei comuni dei soldi, non ci arrivano dei soldi, ma mettono a disposizione una capacità di spesa, chiamiamola così, cioè noi possiamo usare i nostri soldi perché ci vengono sbloccati da questo patto regionale. Noi avremmo vengono messi sia quelle delle regioni ma anche quei comuni e quelle province che hanno avuto la possibilità di rispettare il patto e che l'hanno rispettato sforando e quindi avendo dei soldi da mettere, delle capacità di spesa, uso questa termine che credo quello più corretto, a disposizione. Noi l'avremmo potuto fare nel 2009, addirittura avremmo potuto mettere a disposizione più di 1 milione di euro per questo patto, per questo patto, e quindi voi capite che avremmo potuto dare la possibilità ad altri comuni di spendere e di fare degli investimenti. Nel 2011 questo non è successo e quindi logicamente abbiamo invece attinto a queste risorse, a questa capacità di spesa. Di fatto, l'altra cosa importante, logicamente, che è intervenuta è quella del federalismo fiscale, che ha introdotto tutta una serie di meccanismi, e soprattutto ha introdotto una serie di meccanismi che devono scardinare quello che era il finanziamento, il tradizionale finanziamento che arrivava in base a quelli che erano i trasferimenti storici, e quindi andare a scardinare un po' questo, mettendo in campo quello che erano alcuni tipi di federalismo, federalismo fiscale, federalismo demaniale, e soprattutto il calcolo del... adesso andando a mente, logicamente faccio dei casini, dei livelli standard dei servizi. E tutta una serie di dei costi standard, esatto, dei servizi. E quindi c'era un'idea di dare, giustamente, quello che chiediamo da sempre, autonomia ai comuni dal punto di vista espositivo e che i trasferimenti fossero legati a quelli che erano i livelli standard e i costi standard appunto dei servizi stabiliti a livello nazionale. E con questi ci si è un po' fermati, si è andati avanti con alcuni di questi provvedimenti, con altri ci si è fermati. Sulla rivelazione dei costi standard devo dire che è stato portato avanti la rivelazione dei costi standard per la pubblica istruzione, per i servizi generali che comprendono anche l'ufficio tecnico, anagrafe, adesso vado a memoria, ma comunque li troverete linkati, quindi poi li vedete esattamente. Poi è stato rilevato i costi standard per quello che riguarda la polizia e la polizia municipale, quelli e sono in sono in fase di raccolti dati che riguardano la pubblica istruzione, non sono ancora completati, dati che vengono raccolti dal SOSEC, la società di gestione economica, e elaborati assieme all'IFEL. Una volta fatti questi scosti, logicamente dovrebbero essere poi definiti, e dovrebbe essere definiti quelli che sono i trasferimenti per il fondo di fatto che avrebbe dato ai comuni i trasferimenti in base appunto a questi costi. Oggi non ci sono ancora, ma soprattutto quello che è anche alcune novità introdotte con il fondo sperimentale di equilibrio, vi ricordate la compartecipazione all'IVA, tutte queste cose di cui abbiamo parlato l'anno scorso, di fatto con gli ultimi decreti sono stati tutti annullati, quindi io ve li ho elencati perché credo che, ripeto, serva proprio anche averli in mente e capire bene di cosa stiamo parlando. Di fatto questo fondo è stato, con il decreto Salvi Italia, è stato di nuovo rimodulato, e quindi tutta una serie di considerazioni fatte nel 2011 per il 2012 non vanno più bene. La compartecipazione IVA è stata azzerata, è stato azzerato l'addizionale Enel, di fatto dei 121 mila euro, tra l'altro qua credo che deve aver messo 115, di fatto erano 121, ce ne vengono dati indietro solamente 60 mila, quindi insomma... E soprattutto il fondo viene definito in base a quello che è il rapporto tra, una volta introdotto l'IMU, tra quella che è l'introito dell'IMU, dall'aliquote base, e quello in raffronto con l'ICI. Se voi andate a tabella, a pagina 11, c'è una tabella dove tentiamo di mettere in fila le due cose. Il problema di fondo qual è? È quello che le stime su quelli che sono il gettito IMU ad aliquote di base, quindi il 4 per 1000 sulle prime abitazioni con le varie detrazioni, e qua sono tutte elencate molto bene, e il 7,6 per 1000 su tutto quello che è il resto, le stime che vengono messe in campo dal Ministero degli Interni, ce le hanno comunicate tra l'altro 3 giorni fa, più o meno, quindi è anche fresco di stampa per questo, le stime messe in campo dal Ministero degli Interni e derivate dal MEF, che è il Ministero dell'Economia economico finanziario, sono molto diverse dalle stime fatte nei nostri comuni. Dopodiché, io l'ho detto in tutte le occasioni, mi auguro che i nostri tecnici abbiano sbagliato a fare la stima, purtroppo non credo che sia vero. Di fatto, se voi andate a vedere, provo a spiegarvi, dalla tabellina di pagina 11 abbiamo la stima fatta sulla valutazione dell'ICI, che però coincidono, quello che incassavamo nel 2010 di ICI, che erano 2.900.000. Quella che è la valutazione fatta sull'IMU per abitazione, che per il MEF sono 563.000 euro, per noi sono 482.000 euro, quindi tutto sommato qua siamo sull'ordine di grandezza giusta. Quello su cui invece non siamo assolutamente sullo stesso ordine di grandezza sono la stima fatta su tutti gli altri immobili, che per il Ministero vale 2.650.000 euro, per noi 1.974.000 euro. voi capite che da questo punto di vista c'è una grossa differenza, e quindi complessivamente quelli che sono i dati che poi vanno, questi sono quello che rimane, scusate, nelle prime tre, quello che rimane al comune nei due casi, nel caso in cui c'è il MEF, nelle MEV e nel nostro. Il totale del gettito IMU, che è la quota che rimane al comune più la quota che va allo Stato, voi sapete che il 50% del 7,6% va allo Stato, che sono esattamente il 1.900.000 di cui vi parlavo, cioè 1.900.000 rimane al comune ma 1.900.000 va allo Stato, complessivamente per il MEF vale 5.800.000, per noi 4.700.370.000 euro. Voi capite che le stime si discostano di 1.400.000-1.500.000 euro, quindi diventa molto complicato chiudere, perché poi in base a queste stime viene calcolato quello che è il fondo di trasferimento. Da un fondo del 2011 che era di 1.167.000 euro, tolte tutte quelle che sono le varie i tagli applicati in base alle varie delibere, ai vari decreti, tolti, aggiunti quelli che ci vengono ridati indietro, vi dicevo prima i famosi 60.000 euro dell'addizionale energetica, per noi questo calcolo fatto in base ai nostri dati è di 1.138.000 euro, questo calcolo fatto in base ai dati del MEF di sono 381.000 euro. Voi capite che c'è una decisa differenza. In modo particolare, il fondo sperimentale di fatto dal 2000, se noi prendiamo in considerazione che è quello che noi dobbiamo mettere nel nostro bilancio, perché è questo che c'è stato, non dico certificato ma indicato, insomma non è proprio certificato ufficialmente, però c'è stato indicato in questo ultimo provvedimento, di questi 381.000 euro voi capite che la differenza tra il fondo del 2011 e il fondo del 2012 è del 67,4%, quindi voi capite che diventa molto complicato comunque fare delle azioni. Ho detto quelle che sono, l'altro dato che mi interessa farvi, poi ripeto, leggerete, l'altro dato che mi interessa farvi capire è che il famoso 50%, noi abbiamo un problema molto legato, non tutti i comuni sono la nostra situazione, il nostro problema è legato dalla composizione della nostra base imponibile, IMU. Molto probabilmente abbiamo, non molto probabilmente, quello che noi incassiamo, perché ci viene dato, rimesso l'ICI prima casa, non è sufficiente per coprire quello che noi diamo indietro allo Stato. Noi incassiamo, anche in base ai dati che hanno loro, 580.000 euro a fronte di 1.900.000 che dobbiamo dare allo Stato. Complessivamente sul valore IMU complessivo del nostro comune, quello che noi dobbiamo dare allo Stato è il, direi, vado a memoria perché non lo trovo più, è il 47%, il 44%, il 44%. E sulla, non so se mi sono spiegata, sulla manovra complessiva IMU, noi dobbiamo dare allo Stato solamente il 50%, però questo 50% su tutto l'IMU, su tutto il valore IMU del nostro comune vale per il 44%, quindi è una, in altri comuni invece questo valore è logicamente molto minore. Sì, sì.
Quindi, allora, secondo le stime del Ministero dell'Economia, il totale gettito IMU calcolato teorico sarebbe 5.864. In realtà, in base al nostro calcolo,
è di 4.370.
Quindi già siamo a 1.500.000.
Ecco, 1.500.000, sì, c'è scritto tutto, nel... No, non c'è un errore di stima, è che se tu usi i dati della loro stima non hai un mancato gettito, perché io prendo più soldi dell'ICI se i calcoli sono i loro come comune, e quindi prendendo più soldi dell'ICI devi guardare anche la tabella D, la lettera D. Allora, se tu guardi per il comune, quello, il confronto tra l'IMU e l'ICI è sulla colonna D. La A e la D. Se tu guardi la colonna A come ICI, noi prendevamo 2.900.000. Secondo le nostre valutazioni noi prendiamo 2.400.000, quindi abbiamo 500.000 euro in meno di ICI che ci entra. Secondo i dati del MEF noi prendiamo più soldi, cioè è maggiore l'IMU rispetto all'ICI e quindi loro ci cadono in fondo. Poi siamo Bruno logicamente disponibile per spiegarvi approfonditamente. Ho tentato di spiegarvi anche tutto approfonditamente nella relazione, se la leggete ci ho messo 15 pagine, ma avevo tentato di fare uno sforzo da questo punto di vista. E stante questa situazione e stante il fatto che, ripeto, noi abbiamo poi i nostri dati su cui ci fidiamo e il dato del taglio, perché poi questo è l'altro dato che è importante, perché quello è un dato quasi certo, noi ci siamo visti costretti a fare una manovra sull'IMU, che è quella dell'aumento al 5 per mille sulle prime case pertinenze, al 9,5 per mille dell'aliquota ordinaria, inserendo alcune agevolazioni che riguardano in modo particolare gli immobili locati con contratto concordato, gli immobili dati in locazione attraverso l'affitto casa nella rete, l'affitto casa garantito e sugli immobili di proprietà, cioè gli immobili produttivi che sono di proprietà delle persone che ci lavorano dentro o della ditta che ci lavora dentro. Il 5,6 è messo poi il 10,6 per mille sull'immobile a disposizione, mentre abbiamo portato all'1 per mille per i fabbricati strutturali all'attività agricola. Complessivamente questa manovra, in base ai nostri dati, ci permette di introitare 3.990.000 euro di IMU e quindi logicamente ci permette di recuperare quello che è il calo dell'IMU e quello che è l'aumento dei trasferimenti, del taglio dei trasferimenti. C'è tutta l'incertezza dovuta al fatto che anche lo Stato si è tenuto la possibilità fino a dicembre di andare a vedere le aliquote IMU, perché il gettito non è certo e quindi se calano i trasferimenti, logicamente, se calano le valutazioni fatte, molto probabilmente incalano anche, sono minori anche gli introiti che avrà lo Stato, e quindi si è tenuta questa possibilità. E quindi noi, fino a che lo Stato non decide quant'è la parte a cui la percentuale a cui lui fa riferimento, facciamo fatica anche noi, e anche noi abbiamo la possibilità di rivedere queste aliquote. Io l'ho scritto chiaramente, questa è la cosa da cui partiamo. Io credo con le prime due, perché sapete che adesso è stata suddivisa in tre parti la possibilità di pagare l'IMU, forse dopo la seconda, io sono convinta che sapremo il reale gettito IMU alla fine a metà del 2013, però insomma i bilanci vanno chiusi logicamente prima e quindi faremo con quello che abbiamo, e logicamente disponibilissimi a rivedere tutte le aliquote appena abbiamo qualche dato certo e qualche derivante appunto dagli introiti. E, vabbè, sull'unione abbiamo già detto prima, quindi non sto a dire. Volevo solamente dire una cosa: logicamente abbiamo quest'anno nel 2011 passato anche la gestione del personale e stiamo ragionando anche per tutta una serie di cose, soprattutto legate a quello che è la compartecipazione, l'evasione che i comuni hanno con le normative legate appunto a questa norma, a questa particolarità. Si sta ragionando su quello che è completare un passaggio che riguarda il passaggio all'unione anche della ragioneria dei tributi. I tributi in modo particolare ci permetterebbero di andare a qualificare un gruppo di persone che fanno appunto questa parte legata appunto al recupero. Noi l'avevamo messo a bilancio però nel precedente anno, però di fatto non abbiamo portato a casa dei soldi, anche perché non abbiamo, a causa della difficoltà del certificare i dati, dei fornire i dati agli enti giusti, cioè all'Agenzia per le Entrate, e anche la difficoltà del fatto che in quel servizio avevamo 4 persone, ne abbiamo 2 e quindi diventa molto complicato poi lavorare quando le persone calano. Ne avevamo 3, ne abbiamo 2, quindi diventa molto complicato. Abbiamo preferito continuare con quelli che erano gli accertamenti di evasione rispetto alle nostre di tasse, quindi l'ICI, recuperando anche, adesso qua forse c'è un dato sbagliato, comunque recuperando anche continuando nel recupero dell'evasione ICI, quindi che si attesta ormai mediamente sui 200-250 mila euro all'anno, e recuperando, come abbiamo detto nel consultivo precedente, sulla parte dei cimiteri. Sono entrate certe che noi conosciamo e quindi da questo punto di vista abbiamo preferito continuare in quel modo piuttosto che andare avanti con altre con il controllo dell'evasione, però anche quella ci permetterebbe di portare a casa il 33% e quindi poi di avere delle entrate. L'unione ci permetterebbe di specializzare, ripeto, un gruppo che lavora proprio su questo. Direi di dare la parola all'assessore Leoni chiedo l'illustrazione senza leggerla tutta, se riesci per punti, se no vediamo.
Allora, proverò a farvi la sintesi. Partiamo da un dato: le politiche sociali nel 2012 vedono la decurtazione pressoché totale dei tre fondi principali, quindi fondo per l'affitto, a sostegno dell'affitto, fondo della non autosufficienza e fondo alle famiglie. Noi viviamo con questi tre fondi, quindi non è facile, completamente senza risorse, lavorare. Comunque abbiamo nel 2011 portato i servizi sociali in unione e questo ci ha permesso di omogeneizzare il servizio, di integrare il servizio con delle nuove professionalità e con il lavoro d'equipe e di provare anche a mettere in campo degli strumenti innovativi a fronte che anche nel campo sociale ci sono delle novità importanti, come ad esempio la revisione con il decreto liberalizzazioni, l'articolo 11, che va a disciplinare i tirocini formativi che erano uno strumento per i servizi sociali fondamentali che noi chiamavamo borse lavoro, e va a escludere determinati soggetti. Era uno strumento che noi potevamo usare come servizi sociali per fare in sì che la nostra area non diventasse un servizio assistenzialista, cosa che diventa sempre più complicato se ci tolgono queste possibilità di controllo e di scambio con anche gli utenti. E per quanto riguarda le varie aree di cui sono composte le politiche sociali, per quanto riguarda l'area immigrazione e integrazione, daremo avvio a quello che è l'istituzione della consulta mista distrettuale per i cittadini stranieri, che è un punto di partenza fondamentale per saldare i rapporti con le comunità straniere. Noi a metà 2011 abbiamo fatto sul finire del 2011 abbiamo fatto vari incontri con tutti i cittadini stranieri residenti a Campo Gagliano, e come abbiamo spiegato più volte nel nostro comune non sono presenti associazioni strutturate, per una scelta anche politica che è stata quella di cercare di inserire e di integrare, perché secondo noi in questo modo si fa integrazione, nelle realtà di associazionismo già esistenti i cittadini stranieri, in modo che diciamo il passaggio fondamentale è stata la creazione del gruppo Pari Opportunità, perché era più semplice riconoscersi tutte con un bacino uguale, che era quello di essere donne, appunto. A livello territoriale il 2012 vedrà il rinnovo della convenzione col Circolo Aspi Sassola per la Scuola di Lingua e Cultura Italiana, che vede di anno in anno crescere il numero di partecipanti. E per quanto riguarda la povertà e l'esclusione sociale, invece, un dato sul 2011, sul bando anticrisi, è quello che per quanto riguarda Campo Gagliano noi abbiamo ottenuto il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e siamo riusciti a dare una risposta a tutti quelli che avevano fatto domanda e che avevano le caratteristiche per avere il contributo. Il contributo dell'anno scorso, il bando dell'anno scorso era stato strutturato con un contributo solo per famiglie con minori a carico, un contributo una tantum e tirocini formativi. Probabilmente quest'ultima parte dei tirocini formativi verrà tolta per le difficoltà che la nuova normativa ha messo in campo, diciamo, anche perché i tirocini formativi vanno poi a gravare su tutto quello che è il conteggio del personale del comune, una cosa abbastanza strana, ma è così. E quindi l'obiettivo politico è quello di continuare a mettere in campo azioni che aiutino a fornire ad ogni persona piena cittadinanza, con gli strumenti soliti della contribuzione economica, che quest'anno abbiamo aumentato anche perché il fondo per gli affitti non ci sarà più, quindi noi abbiamo in previsione che le famiglie che beneficiavano di questo contributo, non beneficiandone più era un contributo non sostanziale nella vita di una famiglia, cioè andava dai 500 euro ai 50 euro, ma era sempre un contributo che nel bilancio familiare pesava in maniera, insomma, ognuno poi